La salvezza, secondo la fede cristiana, spiega il Papa nell'introduzione dell'enciclica, non è un semplice dato di fatto. La redenzione ci è offerta nel senso che ci è stata donata la speranza, una speranza affidabile, in virtù della quale noi possiamo affrontare il nostro presente. Un presente anche faticoso può essere vissuto ed accettato se conduce verso una meta sicura e se questa meta è così grande da giustificare la fatica del cammino. Ascoltiamo quanto scrive il Papa.
Elemento distintivo dei cristiani è il fatto che essi hanno un futuro, sanno che la loro vita non finisce nel vuoto. Il messaggio cristiano non è solo informativo, ma performativo. Questo significa che il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere, ma è una comunicazione che produce fatti e cambia la vita. La porta oscura del tempo, del futuro, è stata spalancata. Chi ha speranza vive diversamente, gli è stata donata una vita nuova.
Giungere a conoscere Dio, il vero Dio, questo significa ricevere speranza, scrive il Papa. Questo lo comprendevano bene i primi cristiani, come gli Efesini, che prima di incontrare Cristo avevano molti dei, ma vivevano senza speranza e senza Dio. Il problema per i cristiani di antica data, sottolinea, è l'abitudine al Vangelo. La speranza che proviene dall'incontro reale con Dio quasi non è più percepibile. Qui il Papa cita un primo testimone, Santa Giuseppina Vachita, nata nel 1869 nel Darfur, in Sudan, viene rapita a 9 anni e venduta come schiava. Dopo prove terribili giunge in Italia, dove conosce la fede e può dire: «Io sono definitivamente amata e qualunque cosa accada, io sono attesa da questo amore». Il Papa quindi sottolinea la dimensione del messaggio di Cristo.
Gesù non ha portato un messaggio sociale rivoluzionario come Spartaco e non era un combattente per una liberazione politica come Barabba. Ha portato qualcosa di totalmente diverso, l'incontro con il Dio vivente. L'incontro con una speranza che era più forte delle sofferenze della schiavitù e che per questo trasformava dal di dentro la vita e il mondo, anche se le strutture esterne rimanevano le stesse.
Cristo, afferma ancora Benedetto XVI, ci rende veramente liberi. Non siamo schiavi dell'universo e delle leggi della materia e dell'evoluzione. San Gregorio Nazianzeno vede nei magi guidati dalla stella la fine dell'astrologia, una concezione, afferma il Papa, nuovamente in auge anche oggi. Non sono gli elementi del cosmo che governano il mondo e l'uomo, ma un Dio personale governa l'universo. Siamo liberi perché il cielo non è vuoto, perché il Signore dell'universo è Dio che in Gesù si è rivelato come amore. È Cristo il vero filosofo che ci rivela la verità sull'uomo e ci indica anche la via oltre la morte. Ci offre una speranza che è insieme attesa e presenza, perché il fatto che questo futuro esista cambia il presente.
Infatti, per la fede, sono già presenti in noi, ad uno stato iniziale, le cose che si sperano, il tutto, la vita vera. Il futuro è attirato dentro il presente e noi lo possiamo già percepire, e questa presenza di ciò che verrà crea anche una certezza, costituisce per noi una prova delle cose che ancora non si vedono.
Questa speranza dunque non è qualcosa, ma qualcuno. Non è fondata su cose che passano e ci possono essere tolte, ma su Dio che si dona per sempre. Per questo rende liberi e permette a tanti cristiani di abbandonare tutto per amore di Cristo, come ha fatto San Francesco, e di affrontare le persecuzioni e il martirio, opponendosi allo strapotere delle ideologie. Il Papa rileva che forse oggi molte persone rifiutano la fede semplicemente perché la vita eterna non sembra loro una cosa desiderabile. Non vogliono affatto la vita eterna, ma quella presente. L'attuale crisi della fede gli appare soprattutto come una crisi della speranza cristiana. Spesso la speranza oggi diventa fede nel progresso tecnico-scientifico fondata su due colonne, la ragione e la libertà, che sembrano garantire una nuova comunità umana perfetta e totalmente libera. E due tappe essenziali di questa storia sono state la rivoluzione francese e quella marxista, che hanno lasciato dietro di sé, in particolare la rivoluzione comunista, una distruzione desolante.
L'errore fondamentale di Marx è stato questo: ha dimenticato l'uomo e ha dimenticato la sua libertà. Credeva che una volta messa a posto l'economia, tutto sarebbe stato a posto. Il suo vero errore è il materialismo. Diciamolo ora in modo molto semplice: l'uomo ha bisogno di Dio. Altrimenti resta privo di speranza.
L'uomo, ripete il Papa, non può mai essere redento semplicemente da una struttura esterna. Chi promette il mondo migliore che duri per sempre fa una promessa falsa. Così sbagliano quanti credono che l'uomo possa essere redento mediante la scienza.
La scienza può anche distruggere l'uomo e il mondo. Non è la scienza che redime l'uomo. L'uomo viene redento mediante l'amore. Un amore incondizionato, assoluto. La vera grande speranza dell'uomo, che resiste nonostante tutte le delusioni, può essere solo Dio, il Dio che ci ha amati e ci ama tuttora sino alla fine.
Il Papa indica quattro luoghi di apprendimento e di esercizio della speranza. Il primo, essenziale, è la preghiera. Se non mi ascolta più nessuno, Dio mi ascolta ancora. E se non c'è più nessuno che possa aiutarmi, egli può aiutarmi. Il Papa ricorda l'esperienza del cardinale vietnamita Van Thuan per 13 anni in carcere, di cui 9 in isolamento. In una situazione di disperazione apparentemente totale, l'ascolto di Dio, il potergli parlare, divenne per lui una crescente forza di speranza. Accanto alla preghiera c'è poi l'agire, che è speranza per gli altri.
Ed è speranza attiva, nella quale lottiamo affinché il mondo diventi un po' più luminoso ed umano. E solo se so che la mia vita personale e la storia nel suo insieme sono custodite nel potere indistruttibile dell'amore, io posso sempre ancora sperare, anche se non ho più niente da sperare. E nonostante tutti i fallimenti, questa speranza mi dà ancora il coraggio di operare e di proseguire.
Anche il soffrire, scrive il Papa nell'enciclica, è un luogo di apprendimento della speranza. Certamente bisogna fare tutto il possibile per diminuire la sofferenza. Tuttavia non è la fuga davanti al dolore che guarisce l'uomo, ma la capacità di accettare la tribolazione, di trovarne un senso mediante l'unione con Cristo che ha sofferto con infinito amore. Fondamentale è poi saper soffrire con l'altro e per gli altri. Una società che non riesce ad accettare i sofferenti è una società crudele e disumana. Infine, altro luogo di apprendimento della speranza è il giudizio di Dio.
Esiste la risurrezione della carne, esiste una giustizia, esiste la revoca della sofferenza passata, la riparazione che ristabilisce il diritto. Sono convinto che la questione della giustizia costituisca l'argomento essenziale, in ogni caso l'argomento più forte, in favore della fede nella vita eterna. È impossibile, infatti, che l'ingiustizia della storia sia l'ultima parola.
Il Papa ribadisce la dottrina sull'esistenza del purgatorio e dell'inferno. Tuttavia, se il giudizio di Dio fosse pura giustizia, potrebbe essere alla fine per tutti noi solo motivo di paura. Invece è anche grazia, e questo consente a noi tutti di sperare e di andare pieni di fiducia incontro al Signore. Benedetto XVI ribadisce: la nostra speranza è sempre essenzialmente anche speranza per gli altri.
Da cristiani non dovremmo mai domandarci solamente come posso salvare me stesso. Dovremmo domandarci anche che cosa posso fare perché altri vengano salvati. Allora avrò fatto il massimo anche per la mia salvezza personale.
Nell'ultimo capitolo il Papa rivolge la sua preghiera a Maria, stella della speranza.
Madre di Dio, madre nostra, insegnaci a credere, sperare ed amare con te. Indicaci la via verso il suo regno. Stella del mare, brilla su di noi e guidaci nel nostro cammino.